febbraio 1993. Siamo fuori dal Palace, la casa dei Detroit Pistons, una delle squadre che ha scritto la storia dell'NBA. Dennis Rodman, uno dei giocatori di quel team, si trova nel parcheggio all'interno della sua auto. Quel giovane, timido e introverso, sì, avete capito bene, timido e introverso, ha un fucile in mano e se lo sta puntando sotto il mento. Il mondo gli sta crollando addosso, tutto quello in cui aveva creduto sta svanendo. È davvero la fine o il punto di partenza per un nuovo inizio? Per scoprirlo bisogna partire dal principio, provando a conoscere una delle personalità più affascinanti, se non la più affascinante, che sia mai esistita nel mondo dello sport. Questa è la storia di Dennis "The Worm" Rodman. Dennis Keith Rodman nasce il 13 maggio 1961 a Trenton, in New Jersey, da Shirley e Philander Rodman. La sua vita è complicata fin da subito, perché all'età di 3 anni il padre lascia la famiglia. Non vuole saperne di crescere il piccolo Dennis e le due figlie più grandi, Debra e Kim. Shirley decide di spostarsi a Dallas, ad Oak Cliff, uno dei quartieri più poveri della città. Dennis cresce in quel luogo insieme a 3 donne. È un bambino timido, non parla molto. Per andare a scuola devono trascinarlo sull'autobus. Vuole stare sempre con la madre, che però, svolgendo 3 lavori per mantenere la famiglia, non riesce a dargli le giuste attenzioni. Sente la mancanza di una figura paterna. Vive in simbiosi con le 2 sorelle, che diventano il suo punto di riferimento. Ovunque vadano, lo portano con loro. Debra e Kim si divertono con lui, a volte lo vestono anche da donna per gioco. Crescendo in quell'ambiente, diventa sempre più strano, è diverso da tutti gli altri e si vede. Il suo aspetto fisico non lo aiuta, non è tanto alto, è magro e ha l'orecchia sventola. A scuola infatti le cose vanno male, viene bullizzato e lui non contrattacca mai. La madre per quel problema è addirittura costretta a fargli cambiare istituto, ma Dennis non riesce comunque a farsi degli amici. Prova ad avvicinarsi al basket, ma nei playground è quasi sempre uno spettatore e viene tagliato dalla squadra della scuola. Prova a giocare a football, ma finisce nello stesso modo. Non trova il suo posto. In casa cresce all'ombra delle 2 sorelle, che sono alte e forti, tanto che entrambe giocano a basket e riescono ad ottenere una borsa di studio per il college. Debra in futuro militerà nel campionato italiano. Lui non è mai al centro dell'attenzione. Si fa notare solo per una cosa. Quando gioca a flipper alla sala giochi si muove in continuazione, non riesce mai a stare fermo. Alcuni ragazzi lo notano e lo soprannominano The Worm, il verme. Si porterà dietro quel nickname per tutta la vita. È un momento complicato per lui, non capisce qual è la sua direzione. Si diploma con difficoltà, dovendo frequentare i corsi estivi. Fatica a farsi accettare e cresce con un complesso di inferiorità. Terminata l'high school, si ritrova a casa e senza lavoro. Trova un impiego all'aeroporto come addetto alle pulizie e lì, in uno dei negozi, ruba 50 orologi. Le telecamere lo riprendono e lui finisce nella prigione aeroportuale. Schedato e spaventato, piange disperatamente. La madre decide di lasciarlo lì una notte per insegnargli una lezione. Viene denunciato, ma subito dopo le accuse vengono ritirate. Il motivo? Dennis non ha provato a vendere gli orologi, bensì li ha regalati alle persone che conosce. Vuole piacere alla gente. Non ho guadagnato un dollaro, non ci ho nemmeno provato. Li ho semplicemente regalati perché cercavo di farmi accettare, ricorda lui stesso. Prova a farsi piacere dalle persone in tutti i modi, a volte anche sbagliando. Sarà un'altra caratteristica che lo contraddistinguerà. Torna a casa, ma in difficoltà, non riesce a tenersi un lavoro e passa la maggior parte del tempo senza fare niente. La madre gli dà un ultimatum: o si trova un'occupazione stabile, oppure lì con lei non può stare. Dennis così viene cacciato di casa. Finisce a dormire sul divano di alcuni conoscenti, e poi per strada, al parco, dietro al supermercato. Di giorno gira per le vie della città a cercare cibo. Ha quasi 20 anni e piano piano inizia ad accettare che quella sarà la sua vita. Si sente abbandonato. Ciò che è accaduto compromette il rapporto con la madre, che sarà sempre tempestoso e problematico. Questa situazione dona al giovane 2 cose. Una personalità unica, che gli darà diversi problemi, e una spinta. Un'energia che difficilmente si vedrà nello sport professionistico. La realtà è che è avvenuto qualcosa che si vede raramente. Quando ha terminato l'high school, The Worm era alto 175 cm, mentre un anno e mezzo dopo arriva a 203. Ne ha guadagnati 27. Quella crescita inaspettata lo riavvicina al basket, sport che ha sempre guardato con interesse vista l'influenza delle sorelle. Passa ore e ore con la palla in mano. È in quel modo che si salva dal diventare uno spacciatore o ancora peggio, un drogato. Ora può giocare al campetto e grazie alla sua altezza diventa dominante. Potevo fare cose sul campo che prima non potevo nemmeno immaginare. Mi sembrava di avere un nuovo corpo. La madre dopo qualche mese lo riammette in casa e mentre gioca nella palestra più vicina viene notato da Lorita Westbrook, un'amica della sorella. Lo convince a fare un provino per il Cook County Junior College a Gainesville. Lì, dopo 15 minuti, gli offrono una borsa di studio. Quello che hanno visto è impressionante, contando che ha 20 anni e che fino a quel giorno non ha mai giocato un'intera stagione in una vera squadra. Disputa 16 partite con una media di 17 punti e 13 rimbalzi, ma dopo un semestre decide di lasciare. La scuola non fa per lui. Torna a Dallas e la madre dopo poco lo caccia nuovamente di casa. Torna a vagabondare per strada senza fissa dimora. Dopodiché, la fortuna fa il suo corso. In quelle 16 gare disputate al Community College, un certo Lon Risman, assistente allenatore nella Southeastern Oklahoma University, l'ha notato. La prima volta che l'ho visto era un diamante grezzo. Non ho avuto un dubbio. Risman decide di chiamare la madre di Dennis, vuole parlare con il ragazzo. Shirley permette al figlio di tornare a casa alla sola condizione che parli con quell'uomo. Lui però non lo fa, si chiude in camera e non vuole uscire. L'assistente allenatore non demorde, aspetta fuori dalla porta 2 ore convincendolo a venire fuori. Gli fa capire che qualcuno sta pensando a lui per la prima volta. Lon lo porta subito a Durant, dove si trova il college, e gli mostra la palestra. Gli chiede se vuole giocare lì. Dennis capisce che quella è una delle sue ultime occasioni per non tornare in strada. Accetta, lascia Dallas e si fa una promessa: non tornerà mai più indietro. La nuova vita a Durant non è semplice. È una cittadina in Texas popolata per lo più da agricoltori bianchi. Gli afroamericani non sono ben visti, l'odio razziale è forte e si percepisce. Quando gli abitanti incontrano quel nero di 203 cm per strada, lo insultano, ma lui non risponde. Reprime quel desiderio di contrattaccare perché il suo obiettivo è quello di farsi accettare, di farsi voler bene da qualcuno. Ci prova in tutti i modi e la chiave è ovviamente il basket. Già, perché sul campo da gioco è qualcosa di unico, di mai visto prima. Mostra delle qualità atletiche incredibili. Il coach lo mette subito in campo alla prima partita. Dennis domina, segna 24 punti e prende 19 rimbalzi in una gara difficile. A fine partita, negli spogliatoi, va da Risman, lo guarda in faccia e gli dice: spero davvero di non averti deluso questa sera. La paura di dare dispiacere a una persona che ha creduto in lui è enorme. Sul parquet dà tutto se stesso, non si risparmia mai, sembra che ami il gioco e ogni volta che scende in campo lo fa con entusiasmo, con una gioia mai vista prima. Quando segna esulta muovendo il pugno per aria. In quel modo mostra tutta la sua energia e il pubblico che lo va a vedere impazzisce. Quel gesto rimarrà un suo segno distintivo nel tempo. In realtà Dennis non ha nessuna abilità in particolare, gioca con talento puro e grezzo, anche perché nessuno gli ha insegnato niente. Di basket nella sua vita ce n'è stato poco. Inoltre ha una caratteristica eccezionale, riesce sempre a leggere la traiettoria del pallone e questo gli permette di andare a rimbalzo come nessun altro. A questa capacità aggiunge una cattiveria agonistica fuori dal comune. È un giocatore eccezionale e queste qualità non sono il frutto dell'allenamento e lui lo sa. Vorrei dire che mi esercitavo tutti i giorni a prendere rimbalzi, ma non è così. Andavo in campo semplicemente per surclassare gli avversari, per essere il migliore. Grazie al basket viene accettato dalla comunità e lì incontra qualcuno. Durante un camp estivo conosce Brian Rich, un ragazzino di 13 anni che si trova in quel posto perché ha accidentalmente ucciso il suo miglior amico con un fucile e deve riabilitarsi. Nonostante 7 anni di differenza, diventano amici. Dennis non capisce come può piacere a quel bambino. Brian poco dopo lo invita a casa sua e la madre Pat appena lo vede per poco non sviene. Il figlio non le aveva detto che si trattava di un ventenne nero di 203 cm. Quello che accade ha dell'assurdo. Rodman si ferma addirittura a dormire lì, per terra, di fianco al suo nuovo amico. Non è una situazione normale e i genitori ovviamente si fanno delle domande. La verità è che entrambi si sentono soli e bisognosi di avere qualcuno al proprio fianco. I due diventano inseparabili, tanto che Dennis porta Brian con sé ad ogni partita allenamento. Lo fa diventare l'addetto ai palloni. Giocano insieme e spesso si vestono nello stesso modo. È un punto di svolta per Rodman, perché per la prima volta sente che qualcuno gli vuole bene, che qualcuno ha piacere a passare del tempo con lui. Dopo poco non dorme più nella sua stanza del college, ma a casa dei Rich. Anche James, il padre del bambino, lo accetta e lo tratta come uno dei suoi figli. Hanno una fattoria e Dennis dà una mano mungendo le mucche e arando i campi. A poco diventa parte della famiglia. Tutto ciò va oltre la comprensione. Un afroamericano che si inserisce in un nucleo familiare di agricoltori bianchi con pregiudizi razzisti, che spesso portano anche a qualche problema e litigio. Difficoltà a parte, Rodman chiede perfino di essere adottato, ma la madre naturale Shirley si oppone. Secondo il suo parere, suo figlio sta riuscendo a trovare la sua strada proprio perché lei ha deciso di cacciarlo di casa, proprio perché è stata dura con lui. Dennis però ora prova del risentimento, non perdona il trattamento che ha ricevuto in passato. Quel rancore aumenta perché la madre vuole tornare ora che sta andando tutto bene, ma dov'era nel momento del bisogno? Questo sentimento lo accompagnerà per tutta la vita. In effetti le cose stanno prendendo una piega inaspettata. In campo The Worm è fenomenale. Con i Savage, la squadra del college, in 3 anni mantiene una media di 25 punti e 15 rimbalzi. Vince per 2 anni la classifica rimbalzi e viene selezionato per 3 volte come uno dei migliori prospetti della NAIA a livello nazionale. Lui non sa nemmeno che significhi, sa solo che il basket gli ha dato la possibilità di avere un'identità, di avere fiducia in se stesso. In più, gli ha permesso di poter dire per la prima volta nella sua vita che è più bravo di altre persone a fare qualcosa. Dennis in quei 3 anni ha messo in mostra il suo potenziale, ma i dubbi sono sul futuro. Non ha acquisito notorietà nazionale perché la sua età è avanzata e un ragazzo con un passato simile potrebbe creare dei problemi. Lui però è cresciuto con i piedi per terra grazie a James Rich. Mi ha insegnato a lavorare per ottenere ciò che desidero e non per quello che vogliono gli altri, a non dimenticare da dove arrivo. Questo fa sì che resti affamato. Qualcuno si chiede se possa puntare alla NBA. Lui partecipa a tutte le competizioni della post-season in cui può mettersi in mostra e gioca come fosse impossessato. Gioca più duro degli altri, gioca senza paura. Disputa i provini con un'intensità incredibile. Tutti pensano possa trattarsi di una scommessa, ma non sono convinti. Una sola persona, a cui viene dato poco credito, però vede qualcosa in lui. Le cose stanno per cambiare nuovamente. I dubbi sul futuro di The Worm sono molti. La sua vita non si sa che piega possa prendere, non si sa se riuscirà a strappare un contratto in NBA. Will Robinson però è sicuro. Prende un rimbalzo, la passa, fa tutto il campo e schiaccia in testa gli avversari. È un giocatore unico. Will è uno scout 80enne e vista l'età qualcuno pensa si sia rimbambito, ma convince il team per cui lavora a puntare su quel ragazzo. Nel draft del 1986, ecco l'occasione della vita. Al secondo turno, alla 27esima chiamata, i Detroit Pistons scelgono Dennis Rodman. Nessuno sa chi sia, sembra solo un ragazzo magro che arriva da Oklahoma. Nessuno si aspetta nulla da lui, non sono a conoscenza però di quanta fame ha, quanto desideri non tornare mai più da dove è venuto. È determinato a rimanere, il primo giorno di training camp lo dimostra, tanto che un giornalista va a chiedergli chi è. E lui risponde, un nessuno che arriva dal nulla. Entra in NBA a 26 anni. Quando firma il primo contratto gli viene un attacco di panico. A Detroit trova l'ambiente perfetto. Si tratta di un team che da qualche anno sta cercando di costruire una squadra per vincere. Hanno un roster esperto e con carattere. I due leader sono Bill Laimbeer, uno dei giocatori più odiati nella storia della Lega, conosciuto per il suo trash talking e le scorrettezze in campo, e l'All-Star Isaiah Thomas, uno dei playmaker più forti di sempre. I due prendono Dennis sotto la loro ala perché si fa voler bene da tutti. È una persona dolce, innocente, un animo gentile che affascina i compagni. Non sembra mai essere a suo agio, introverso, quieto ed estremamente timido. Quando la squadra lo porta in un nightclub, lui ordina il latte. Sembra viva l'adolescenza che non ha mai potuto avere. Non conoscevo altro che giocare a basket. Volevo solo rendere le persone felici. In più, si trova nel posto giusto al momento giusto. In Michigan conosce un'altra delle persone più importanti della sua vita, l'allenatore Chuck Daly. Il coach, grande gestore di uomini, tanto che guiderà il Dream Team del 1992, capisce subito che quel ragazzo ha bisogno di attenzioni. Diventa una figura paterna per lui, tanto che lo invita a casa a suo Natale, al giorno del ringraziamento. Lo incoraggia ad essere se stesso. Ha capito che è uno spirito libero, non va plasmato. Sa che l'unica cosa che sa fare è giocare duro come se ne andasse della sua vita. Dennis si sarebbe schiantato contro un muro se Chuck glielo avesse chiesto, afferma il compagno Sully. Il coach lo aiuta perché sa di aver trovato una persona unica sia fuori dal campo sia sul parquet. Già, perché lì fin da subito si capisce che è un genio della pallacanestro. Ha una capacità naturale di predire la direzione del pallone una volta che colpisce il ferro. Legge il gioco come solo i migliori sanno fare, e il basket si sa, è un sistema di letture. In più è diverso da tutti gli altri giocatori, perché quando va in campo a lui di segnare non frega nulla. Sa che non riceverà la palla, e quindi fa quello che non tutti sono disposti a fare. A prendere ogni rimbalzo, a bloccare tiri, a correre da una parte all'altra del campo per difendere. Mette tutta la sua energia, che sembra infinita. Se c'è una palla irrecuperabile, lui si butta comunque. Da tutto se stesso, senza paura. Andava a rimbalzo con una ferocia che non aveva senso. Giocava a basket come se stesse cercando di scappare da qualcosa. Non voleva in alcun modo tornare indietro, ricorda un giornalista. Quando gli riesce una giocata, esulta sempre alzando il pugno per caricarsi. I tifosi iniziano ad apprezzarlo e il palazzetto, ogni volta che vede il suo impegno, impazzisce. Affronta le partite in quel modo perché vuole farsi accettare e voler bene da tutti. Diventa il giocatore più conosciuto e amato, addirittura più della star Isaiah, tanto che ispirerà la nascita del personaggio Hanamichi Sakuragi nel famosissimo manga Slam Dunk. Non era mai successo che si parlasse così tanto di qualcuno che non segna. Acquista inoltre consapevolezza, perché i Pistons non sono una squadra qualsiasi. Si tratta del team più odiato di sempre, che verrà riconosciuto come i Bad Boys. Un gruppo che vuole distruggerti fisicamente e mentalmente. Dennis si cala in quella mentalità e la fa sua. Per la prima volta, invece di essere lui il bullizzato, ha la possibilità di essere il cattivo. Ama la cultura di quella franchigia. Inizia a piacergli l'idea di avere tutto il mondo contro. Nel primo anno da rookie, con la canotta numero 10 indosso, entra nelle rotazioni giocando circa 15 minuti a partita. I Pistons sono forti per davvero. Arrivano alle finali di conference della stagione 86-87, dove incontrano i Boston Celtics di Larry Bird. È una serie brutale. I Bad Boys perdono le prime due fuori casa. Dennis in gara 2, quando va ai liberi, non tocca neanche il ferro. La pressione è molta, ma una volta tornati in Michigan le cose cambiano. Tutto il team decide che può fare solo una cosa per contrastare gli avversari. Picchiare duro, giocare al limite. Provano a contenere Bird in tutti i modi. Laimbeer fa un fallo che rimarrà negli annali. Vincono due partite e riportano la serie in parità. In gara 5, a pochi secondi dalla fine, sono 107-106 e stanno per vincere. Rodman è in campo e con una stoppata decisiva sembra sigillare il risultato. Hanno praticamente vinto, devono solo tenere l'ultimo possesso. Bird però non è un giocatore qualsiasi, ruba palla e fa l'assist della vittoria, 107-108. È una sconfitta bruciante che segna la serie persa a gara 7. In verità Dennis ha faticato perché ha dovuto marcare Larry che l'ha portato a scuola più volte. È forse la prima volta che un bianco lo surclassa sul campo. Nel post partita gli chiedono cosa ne pensa dell'avversario e lui risponde: se Bird fosse nero sarebbe solo un altro buon giocatore, nulla di più. Isea dice di essere d'accordo con le sue parole, qualcuno ipotizza per proteggerlo. Da lì parte la gogna mediatica che dura diverse settimane. Per il team è un punto di svolta importantissimo. I giocatori decidono che d'ora in poi saranno loro contro tutti, o sei a bordo o sei fuori. In tanti iniziano ad odiarli e loro scelgono di utilizzare quel sentimento a loro vantaggio. Iniziano a giocare in maniera ancora più fisica, con falli sempre più duri. Gli avversari hanno paura ad affrontarli. È da quel momento che decidono di incarnare la figura dei cattivi. Hanno trovato la loro identità. È qui che parte la leggenda dei Bad Boys. Nella stagione 87-88 Dennis trova più spazio. Si capisce che è lui il pezzo mancante per vincere. A metà stagione il compagno Dantley si fa male e The Worm parte titolare in 24 partite. Con lui in campo ne vincono 20. Successivamente esce sempre dalla panchina, ma gioca più di 26 minuti, con ben 11.6 punti e 8.7 rimbalzi di media. I Pistons ai playoff dimostrano che adesso sono lì per vincere, perché asfaltano gli emergenti Bulls di un certo Michael Jordan, con cattiveria e fisicità oltre al limite del regolamento. E poi ritrovano i Celtics. Hanno voglia di rivincita dopo l'anno passato. Dopo 4 partite sono 2-2. Gara 5 si gioca in trasferta al Garden. Dennis segna 10 punti con una grande prestazione in difesa su Larry Bird. Qualcosa è cambiato e infatti chiudono la serie 4-2 vincendo a Detroit gara 6. Sono riusciti a battere gli odiati rivali e ora sono alle finals. Ci sono i Lakers di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, una delle squadre più forti di sempre. È una serie bellissima che vede i Bad Boys arrivare ad un passo dalla vittoria. Un fallo dubbio, dovuto forse alla fama di Laimbeer, sul 102-101 li condanna. Perdono gara 6, che tra l'altro passerà alla storia per la performance di Isaiah Thomas con un infortunio alla caviglia. Alla settima perdono 105-108. Rodman segna 15 punti giocando 30 minuti, ma non basta. È un'altra sconfitta dolorosa, ma quel gruppo è unico, compatto e unito come una vera famiglia. Sanno che qualsiasi screzio ci possa essere fuori dal campo, quando si scende sul parquet sono uniti come non mai. La stagione successiva, Dennis, come già si era capito ai playoff, diventa fondamentale. È lui che dà equilibrio grazie alla sua energia. Diventa il sesto uomo a tutti gli effetti, ricoprendo per lo più il ruolo di ala piccola, anche se in realtà può marcare chiunque. Chuck vuole The Worm nel quarto periodo per la sua difesa e infatti guadagna minuti sul titolare Dantley, che in una partita rifiuta la sostituzione. Il coach e lo staff decidono di mandare via il giocatore scontento e lo scambiano per Mark Aguirre. Rodman rimane a fare sesto uomo, ma nei momenti chiave è in campo perché è pronto a sacrificare il suo corpo, è pronto a fare qualsiasi cosa per la sua squadra, ama far contenti tutti. I Bad Boys con quella mossa hanno trovato la soluzione. Accedono ai playoff con il miglior record e lì non li ferma nessuno. Battono i Celtics 3-0. I Bulls di Jordan 4-2 in una serie fisica dove Rodman a rimbalzo è dominante da gara 2. Prende più di 10 rimbalzi con ben 18 in una gara 4 decisiva. Oltre a essere una pedina fondamentale nella messa in atto delle famose Jordan's Rules. Vanno alle Finals e lì, contro i Lakers privi dell'infortunato Magic, il verme annienta il pericolo principale James Worthy, che ricorda: Dennis è il miglior atleta contro cui abbia mai giocato e la cosa peggiore è che sa come entrarti in testa. 4-0 senza storia. I Pistons salgono sul tetto del mondo. Ce l'hanno fatta contro tutto e contro tutti. La gioia per quel ragazzino, che qualche anno prima viveva per strada senza sapere cosa fare della sua vita, è immensa. Il suo sorriso esterna gioia pura. Sa di avercela fatta partendo dal nulla, e questo vale ancora di più. Per 3 giorni indossa la canotta numero 10 inzuppata di champagne. Quello per Dennis è il momento più importante della sua vita. E tutto questo sembra non finire qua. Deve ancora accadere qualcosa. Qualcosa che lo cambierà per sempre. Nella stagione 1989-1990 i Bad Boys vogliono provare a rivincere, ma non è semplice. L'avvio è complicato a causa della partenza di Rick Mahorn e dopo una serie di sconfitte tutti capiscono che bisogna cambiare qualcosa. Mark Aguirre va dal coach e gli comunica che la cosa giusta da fare sarebbe far partire Rodman in quintetto. Comprende quanto le capacità di DeWorm al rimbalzo siano uniche e che non può essere lui a reprimere quel talento che sta sbocciando. Hanno bisogno di riaccendersi, hanno bisogno di Dennis. Il problema è convincerlo, perché lui è abituato a fare il sesto uomo e ha paura di scontentare qualcuno. In partita arriva a chiedere a Daly se preferisce che giochi Mark al suo posto in certe situazioni. Non è ancora consapevole della sua identità, della sua forza. Accetta il nuovo ruolo solamente dopo che tutti i compagni hanno dato il benestare. Ecco il cambiamento che serviva. I Pistons vincono 25 partite su 26, posizionandosi al primo posto ad est. Rodman, che aveva già conquistato i tifosi gli anni passati, diventa una star ancora più amata. Le sue capacità difensive a rimbalzo non hanno eguali nella Lega. Grazie alle sue prestazioni, infatti, viene convocato all'All-Star Game. Ed in più vince il premio come miglior difensore dell'anno. Alla consegna del trofeo afferma: «Ho voluto questo riconoscimento così tanto. È un sogno che diventa realtà». Mentre lo dice, scoppia a piangere. È un momento catartico, perché viene validato che è uno dei migliori giocatori dell'NBA. Dopo non essere stato nessuno per tutta la vita, ha trovato la sua strada. Le domande che probabilmente si è posto su chi lui sia davvero stanno sparendo. Sembra liberarsi di tutti i pesi che si è portato dietro fino a quel momento. Ciò che ha vissuto è incredibile. Continua a piangere, tanto che il general manager deve intervenire. Dennis è veramente amato da tutti, è vulnerabile e sente di non meritarsi del tutto quel successo. I Pistons, grazie al suo aiuto, puntano al back-to-back. L'ostacolo più grande da superare sono i Bulls di Jordan, che sono sempre più forti. È una serie sanguinosa. In gara 4, nonostante Rodman totalizzi 20 punti e 20 rimbalzi, sono 2-2. Si va fino a gara 7, che vincono i Bad Boys grazie anche ad un'ottima prestazione difensiva di DeWorm su Pippen, già acciaccato fisicamente. Quella vittoria spiana la strada per l'anello che conquistano dopo aver battuto i Blazers 4-1. Dennis in gara 6 è infortunato, ma poco importa, perché vincono il secondo titolo in 2 anni. Hanno riscritto la storia dell'NBA e l'hanno fatto a modo loro. L'hanno fatto grazie ad un gruppo di uomini più uniti che mai. È proprio quella coesione che ha permesso a quel ragazzino arrivato al Texas di trovare la sua identità. Quella squadra gli ha fornito la possibilità di entrare nello spogliatoio ed essere chiunque voglia, senza essere giudicato. Dennis sa di aver trovato una famiglia. Ha trovato, senza neanche saperlo, una struttura che lo ha sostenuto e che gli ha dato quella stabilità di cui ha bisogno. Quello è probabilmente il momento più felice della sua vita. I problemi, però, dopo aver toccato il cielo con un dito, arrivano subito dopo. Dennis è ingenuo, non pensa mai al futuro, non sa che i cicli finiscono, non sa che quel periodo magico sta per terminare. È convinto che quello che ha vissuto fino ad ora sarebbe durato per sempre. Era sicuro che ci saremmo ritirati tutti da Pistons, ricorda il compagno Sully. Il tempo cambia le cose, e l'era dei Bad Boys, con lo sweep subito dai Bulls, dove DeWorm commette un fallo che passerà la storia, finisce con l'uscita di scena più famosa della storia della pallacanestro. Alcuni giocatori vengono scambiati e Chuck Daly nel 1992 lascia la squadra. Per Dennis è un colpo durissimo perché perde la sua figura paterna. Non doveva andarsene. Perdere una partita di basket non è importante come perdere una persona che ami. Non vedo come io possa rimanere qui a giocare. Non mi sentirei a casa, dichiara la stampa. Non si rende conto che si tratta di un business. Si sente abbandonato, tradito. Quella famiglia per lui era la cosa più importante di tutte, nonostante fuori dal campo ne abbia un'altra. Già perché nel 1987 ha iniziato a frequentare Annie Bakes e ha dato alla luce la figlia Alexis l'anno successivo. Lui però non sa cosa significhi essere padre ed infatti non è presente. Non aiuta la bimba a crescere. È concentrato sul basket. C'è una parte di lui che non si è ancora rivelata completamente. Il suo vero io, non quello che fa le cose solo per piacere alle altre persone. È un momento complicatissimo per Dennis, perché la sua squadra, la struttura che gli dava tutte le certezze, si sta sgretolando. La compagna, con la quale si sposa e divorzia dopo solo 82 giorni, porta via la figlia e si trasferisce. Lui rimane solo. Anche la pallacanestro perde importanza. nonostante un'ultima stagione con la vittoria della classifica rimbalzi con 18.7 di media, un numero incredibile. Inizia a comportarsi in modo assurdo, spesso non si presenta agli allenamenti e salta diverse partite per infortuni ed espulsioni. Diventa un problema per il team. So che sarebbe stata dura, che non avrebbe ritrovato quell'amore incondizionato che gli ha dato quella squadra, spiega Isaiah. Anche i tifosi, che tanto lo amavano poco tempo prima, iniziano a non sopportare i suoi atteggiamenti. Chi lo frequenta capisce che c'è qualcosa che non va. Qualcuno teme possa arrivare addirittura a farsi del male. Ed eccoci tornare lì, da dove siamo partiti, da quell'11 febbraio 1993. Nel parcheggio davanti al Palace c'è proprio Dennis all'interno della sua auto. Di fianco a lui ha un fucile, lo prende in mano e intanto fissa il palazzetto. Pensa nuovamente che non sa che fare della sua vita, che a questo punto non gli importa più di nulla. Si punta l'arma sotto il mento. Ecco, questo è il momento che segnerà la sua esistenza. Può essere la fine di tutto o il punto di partenza per un nuovo inizio.